Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast. Episodio 18, secondo debriefing della Ultramaratona 2021 per Energy Family Project. Oggi con me c'è Simone Colombo, coach, trainer, proprietario della palestra Metropolis a Civitanova Marche e compagno d'avventura in questa super ultra maratona. E oggi è qui con me proprio per parlare di questo evento che abbiamo affrontato insieme. Nella puntata precedente ho parlato io un po' del mio allenamento, di quello che è stata l'ultramaratona per me, ma l'ultramaratona l'abbiamo fatta in due e è questa la cosa bella. E è stato stupendo il modo in cui noi ci siamo relazionati uno con l'altro e tutto il tempo che abbiamo passato insieme, come ci siamo fasati nel passo di corsa, nelle fasi di corsa alternate alle fasi di trekking, eccetera eccetera. Però prima di andare avanti con la narrazione, voglio fare tre domande a Simone. Allora, queste domande servono un po' per scaldare i motori del cervello, quindi sono tre domande bam, a bruciapelo. Allora, tra un Ford Ranger Raptor e una Mercedes classe G degli anni 90?
Ford Ranger.
Ok, ottimo, ottimo, bella scelta, mi piace, anche a me. Poi, allora, esatto, è stata una delle cose che abbiamo parlato praticamente quasi un'intera tratta di fuori strada. L'altra cosa, bistecca al sangue quando non hai tanta fame o pizza margherita dopo una delle tappe che abbiamo, una qualsiasi delle tappe che abbiamo affrontato?
Pizza margherita.
Bene, meritatissima peraltro, meritatissima.
Questa stimola il ricordo, sta domanda però, eh.
Esatto. E l'ultima domanda che stimola il ricordo, corsa in perfetto piano alle 2 del pomeriggio o strappo della Madonna, quindi salitone, quelli proprio aggressivissimi, alle 8 del mattino?
Corsa alle 2 del pomeriggio?
Io avrei scelto lo stesso, visto che gli indimenticabili strappi, soprattutto lì delle grotte di Sant'Eustachio. Allora, quindi come avete capito, insomma, siamo già addentrati in quello che sono i nostri ricordi dell'ultramaratona. L'ultima volta ho parlato io dicendo la mia preparazione. Sentiamo Simone. Simone, come ti sei preparato a quest'ultramaratona? Qual è stata la parte saliente della tua preparazione?
Ma allora, guarda, io diversi anni fa ho creato un metodo di allenamento che si chiama il metodo Elite, quindi proprio che arriva, diciamo, dal significato elitario, quindi per pochi, e ho utilizzato tre tecniche fondamentali: la bicicletta come attività a lunga distanza di resistenza, quindi ho utilizzato ciclismo su strada. Ho utilizzato la forza, quindi con la pesistica, allenamenti di forza continui e costanti durante tutta la fase di preparazione, e poi ho cominciato a lavorare sulla corsa, quindi sulla tecnica, sulla qualità, l'appoggio del piede, la falcata e abituare il corpo comunque a fare tot chilometri al giorno. La mia distanza massima della corsa è stata mezza maratona, quindi capite che non ho focalizzato l'allenamento esclusivamente sulla corsa, ma ho messo insieme diverse tipologie di allenamento che secondo me era più adatte per il mio corpo, per il mio fisico, ma soprattutto mi servivano per stimolare la resistenza, che è quello che poi ci sarebbe servito durante questi 10 giorni.
Perfetto, perfetto. Questo devo dire che è molto simile al modo in cui anch'io mi sono preparato, perché poi ne parlavo con te, poi ne ho parlato anche nel podcast precedente. Per esempio, al posto del ciclismo ho usato molto il vogatore, alta intensità, pesistica, poi qualcosa di corsa già avevo fatto. E questo è molto interessante perché poi tanti che ci ascoltano pensano all'ultramaratona, prepararsi a un'ultramaratona così importante, 420 km, l'unica cosa che devi fare è correre, 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 correre. Però tu come me, come coach, sai benissimo che se io arrivo all'evento e le mie gambe hanno già tantissimi, forse troppi chilometri sopra, è difficile che riescano a recuperare bene e a reggere lo stress che stanno per affrontare, anche perché poi noi lavoravamo, camminavamo, correvamo per quasi 10-11 ore al giorno e quindi il tempo di recupero era basso. Per questo poi noi abbiamo cercato tantissimo di recuperare anche con mobilità articolare, con massaggi, e poi tu oltretutto sei anche massoterapista, quindi lui un paio di volte mi ha anche dato degli ottimi consigli per recuperare e sciogliere soprattutto quello che erano le caviglie e quant'altro. E un'altra cosa. Ok, sì, adesso se ci stai. Perfetto. Un'altra domanda. Quest'ultramaratona è stata un'idea che è venuta da te, perché sei tu che mi hai contattato e mi hai detto: io ho in mente questa cosa, voglio fare questa cosa. Gran parte del lavoro di background, dal trovare gli sponsor, a organizzare le tappe e tutto quanto, l'hai fatto tu. Raccontami un po' di questo periodo, racconta insomma a chi ci sta ascoltando di questi mesi che ci sono voluti per mettere in piedi l'ultramaratona. Quali sono state le difficoltà, quali sono stati i punti salienti che poi hanno portato alla fine a quello che è stato un evento di successo, perché alla fine è andato tutto, tutto super liscio, anche e soprattutto grazie ad una organizzazione in pieno stile stoico con premeditatio malorum, cioè da quello che ho capito tu hai già previsto tutto quello che poteva andare storto, l'hai messo in conto, e da lì infatti poi tutto si è risolto nel migliore dei modi.
Sì, Ale, io diciamo come per natura io cioè, organizzo molto, molto le cose, cioè, devo trovare sempre, se devo fare un'impresa devo avere tutto pronto, devo pensare purtroppo al problema che può capitare anche durante un'impresa del genere, perché comunque l'abbiamo vissuto insieme, tanti piccoli problemi che ci sono capitati, fortunatamente li abbiamo potuti anche sistemare, no? Insieme, dopo la nostra collaborazione è stata fondamentale. Il problema più grande che è stato all'origine, come tu sai, come anche te sei, non siamo due maratoneti io e te, quindi non abbiamo questa fama di corridori. Quindi su di me puntavano pochissime persone, cioè pochi contavano sul fatto che ce l'avrei fatta. E quindi la difficoltà nel trovare gli sponsor che ci sostenevano è stata altissima. Infatti, gli sponsor sono stati gli amici fondamentalmente, sono stato coloro che io ci sono più a contatto che conoscendomi hanno detto: va bene, guarda, rischiamo insieme a te. Alla fine anche loro hanno rischiato insieme a noi. E è grazie a loro che poi abbiamo potuto fare questa impresa, perché come tu sai abbiamo preso un camper a noleggio, abbiamo avuto diverse spese, il cibo, c'è stato il supermercato che ci ha fornito tutta la base degli alimenti, quindi la preparazione oltre a quella fisica era anche proprio logistica. Mandare a monte un'impresa del genere per un errore di calcolo anche semplice e banale, sarebbe stata veramente una delusione, sia per me sia per te che comunque ti ho trascinato in questa impresa.
Perfetto, e diciamo sì, intanto ringraziamo anche tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, perché sono stati veramente, veramente dei
Vero.
signori sponsor, ci hanno dato tantissimo, c'è stato il Freetime Store, Sports Lab, chi ha pagato il camper, il negozio di computer come
Jonathan.
il Jonathan, Jonathan, esatto, sono stati veramente squisiti, hanno creduto in noi, appunto, anche in questa circostanza, cioè non essendo noi maratoneti, essendoci un alto tasso di fallimento dell'impresa, invece hanno comunque creduto e questo ci ha portato anche questo al successo, perché ovviamente noi. Come si è svolta l'ultramaratona? Noi eravamo accompagnati, avevamo un camper in cui dormivamo io e Simone e il padre di Simone che ci assisteva anche per quello che era la cucina e tutto quanto. E poi avevamo una Jeep con altre tre persone che sono state squisite, Patrizio, Franco e Gianfranco, che sono, praticamente funzionavano da pit stop ogni 6-10 km, si facevano trovare lungo il percorso perché le tracce poi erano segnate e ci rifornivano di acqua, a volte andavano nei forni dei paesi, ci davano pizza, insomma ci hanno veramente viziato, ci hanno sostenuto come nessuno mai, è stata una cosa fantastica, peraltro organizzata benissimo perché senza pit stop, correre alle 2 del pomeriggio, prima ci scherzavamo, ma io e Simone, insomma, ce la siamo vista anche abbastanza brutta con il caldo. E quindi lì, insomma, ci sono stati. Erano, senza di loro, insomma, non ci sarebbe stato nessun successo. Per quello che riguarda invece l'alimentazione, come ti sei organizzato? Cosa hai provato prima, come sei arrivato preparato all'ultramaratona sotto il profilo di alimenti, appunto, di nutrizione, eccetera?
Allora, sai che io ho un'amicizia con un nutrizionista che è Sergio Scordino, che è un grande anche atleta, e mi ha seguito lui durante la preparazione, ma anche durante la ultramaratona. E i primi 2 giorni ho dovuto testare perché dovevo trovare, diciamo, il giusto equilibrio tra il mio sforzo, il mio corpo e l'alimentazione. Infatti, come ben sai, dal terzo giorno in poi io ho messo il turbo perché il secondo giorno ho avuto un piccolo, diciamo, incidente di percorso, ma dal terzo giorno in poi ho messo il turbo perché il mio corpo mi chiedeva di mangiare, quindi non usare troppo integratori, ma di mangiare proprio cibo vero, quindi come Alessio ha appena detto ci rifornivano di pane, piccoli panini, frutta soprattutto durante il percorso, perché il mio corpo mi chiedeva questo, quindi anche il sapere ascoltare il corpo e non seguire una semplice tabella perché diciamo ce l'ha indicata il nutrizionista è stato fondamentale, quindi ascoltarsi e capire di quello che hai bisogno in quel momento. Facendo questi test, logicamente si fanno anche avendo esperienza alle spalle, come ce l'abbiamo io e te, e anche essere pronti a cambiare strategia anche molto repentino, insomma, come cambiamento.
Esatto, quindi questa è stata praticamente una, oltre ad essere un'ultramaratona che veramente pochi hanno fatto, è stata anche una grande prova di stoicismo in cui praticamente dovevamo semplicemente accettare quello che arrivava a noi e adattarci per comunque riuscire ad ottenere il successo. E poi alla fine è quello che abbiamo fatto, anche perché quando si fanno, si pianificano, anche solo pianificare e poi eseguire eventi così grandi, in conto bisogna metterlo il piccolo imprevisto e comunque senza farsi prendere dal panico, senza abbandonare l'allenamento, avere fiducia in se stessi, avere fiducia nel proprio allenamento e comunque andare avanti, che è poi quello che abbiamo fatto noi. Alla fine siamo riusciti a finire questo evento senza nessun trauma, praticamente l'abbiamo finita sulle nostre gambe senza zoppicare, il che è stata una delle più grandi vittorie in assoluto, perché appunto uno dice ma non sei un runner, tutti questi chilometri vanno a martellare sulle articolazioni, ma le nostre articolazioni, come dicevamo sempre con Simone durante le fasi di corsa o quant'altro, sono supportate da abbastanza massa muscolare, quindi ovviamente venivano protette da quello che è effettivamente un tipo di allenamento che spesso viene ignorato per le lunghe sessioni di corsa, cioè l'allenamento contro resistenza con i sovraccarichi, che aiuta tantissimo le articolazioni a rimanere in sede e non logorarsi oltre la soglia, diciamo, consentita dall'articolazione stessa. E, Proprio parlando di questa, quante sedute di pesistica facevi a settimana o al mese?
Ma io, Ale, ho sempre lavorato minimo 3 sedute di forza a settimana e dei giorni doppiavo, quindi allenamento di forza e poi casomai facevo la sera o bicicletta molto lenta su 40-50 km oppure piccole corsette da 10 a 15 km. Quindi doppiavo sempre l'allenamento, quando facevo la forza la mattina, la sera accompagnavo un cardio a bassa intensità proprio per abituare il corpo a un continuo stress, no? Quindi lavorare prima con la pesistica e poi stressarlo di nuovo con la fase che poi ci sarebbe servita realmente, che è l'atto motorio sia della corsa, ma ricordiamo anche che la bicicletta è un ottimo mezzo di recupero, soprattutto per chi corre a livello articolare, ma anche un ottimo mezzo di scarico dopo aver fatto una seduta di forza pesante con i sovraccarichi contro resistenza, quindi abbinare questi allenamenti è stato fondamentale, insomma.
Perfetto, guarda, questi sì, effettivamente ci hanno letteralmente salvato le articolazioni. Invece, cambiando argomento, qual è stato il momento, hai avuto, intanto hai avuto momenti di sconforto durante l'ultramaratona? E se sì, qual è stato il momento più difficile da affrontare per te?
Ma Ale, guarda, momenti di sconforto, sono sincero, non ci sono stati. C'è stato il secondo giorno un momento di rabbia, più che altro per un errore stupido che tu sai che ho fatto, proprio un errore da principiante, quindi in una fase di corsa dove comunque era molto caldo, stavamo correndo su uno stradone bianco. E ho bevuto una bibita fresca per quel momento la testa mi ha detto che potevo berla, ma non la potevo bere. Quindi ho avuto quel blocco intestinale che poi la sera mi ha portato a non stare bene. Tutto il giorno non ho mangiato, ho bevuto pochissimo durante la fase di corsa. Ho portato a termine la tappa, l'abbiamo portata a termine. Mi ricordo bene, era Finoltrano San Severino. E tu sai che a San Severino la sera non stavo bene, non riuscivo a mangiare, non riuscivo a bere, c'era qualcosa che non andava. E dopo una forzatura giusta da parte sia di Gianfranco sia di Alfredo, che era mio padre, insomma, che ha detto: guarda, andiamoci a far visitare. E alla fine all'ospedale mi hanno fatto 1 litro di flebo perché mi ero disidratato. Purtroppo un blocco intestinale, in quel momento c'è stato quella piccola frazione di secondo dove il dottore ha detto ti devi fermare perché sai c'hai dei valori sballati a livello di transaminasi, a livello di acido lattico, ti devi fermare assolutamente 2 o 3 giorni perché stai rischiando di mettere a repentaglio il fegato. Io lì per lì l'ho ascoltato, però sapevo che dovevamo finire questa cosa, dovevamo soltanto resistere altri 8 giorni. Dopodiché, sai com'è andata, la sera già stavo benissimo, mi ero ripreso perché il problema era della disidratazione e il giorno dopo è vero che abbiamo fatto 52 km, quindi la ripresa è stata grande. La testa è stata forte, la testa è stata veramente, veramente, veramente forte. Ho, diciamo, appurato che il limite nella testa non c'è, perché noi abbiamo avuto una grande capacità con Alessio e la mattina non esisteva il giorno prima, cioè non avevamo fatto 42 km il giorno prima, noi la mattina ripartivamo da zero come se fosse il primo giorno e questa cosa anche a lungo andare ci ha reso sempre freschi, forti, positivi ogni mattina, quindi i momenti, diciamo, di difficoltà che sono stato, ecco, scoraggiamento, così non c'è stato, proprio perché c'era questa complicità con Alessio che ogni giorno era un giorno nuovo.
Sì, effettivamente questo ci ha aiutato tantissimo. Siamo stati Molto bravi ad avere la giusta mentalità e a mantenerla per tutta la durata dell'ultramaratona. Infatti non c'è stato un momento dove la mente ha ceduto, sono stati piccoli imprevisti. Io pure dopo la tratta la sera quando siamo arrivati a Donano, mi sono tolto il calzino, c'era una caviglia un po' gonfia e ho detto porca miseria, guardate se domani zoppico, mi tocca zoppicare fino alla fine. Invece in realtà poi con un po' di manipolazione, un po' di massaggio, un po' di Teragan, ci siamo subito rimessi lì e siamo andati avanti. Però una persona normale vedendo una caviglia gonfia dice qua vabbè qua è finita, ciao, arrivederci, è stato bello e addio. Nessuno di due si è mai posto il problema che potevamo abbandonare la missione. Non l'abbiamo mai abbandonata, non c'è stato mai un momento che abbiamo detto no vabbè magari non è il caso, mai. Anzi, questo siamo stati premiati perché praticamente l'ultima tappa, quella diciamo, chiamiamola la penultima tappa, ma per me le ultime due tappe potevano essere tranquillamente fuse insieme, quelle che ci ha portato a Capalbio. E si parlava dell'ottavo giorno, e abbiamo corso praticamente quasi tutto il tempo, quasi tutti i 40 km, perché ovviamente la strada lo permetteva. Ma sia io che te siamo rimasti stupiti dalla quantità di energie che ancora erano rimaste. Uno pensava, sai, arrivi all'ottavo nono giorno che sei uno straccio. Invece, proprio grazie alla nostra preparazione, proprio grazie al nostro mindset, siamo riusciti ad andare avanti alla grande, siamo riusciti a mantenere sale nelle articolazioni, ci siamo nutriti benissimo, per cui l'ultimo giorno praticamente alle 3, 2 e mezza, 3 abbiamo finito. Quello che ci ha fatto ritardare è che a un certo punto io stavamo salendo una collina, Simone era davanti a me, si gira sulla sinistra, fa un urlo pazzesco, dico che è successo, Dio? E Simone aveva visto il mare, aveva visto il Tirreno. Dopo tutti quei giorni, quella striscia blu all'orizzonte, lì ci siamo fermati, penso una mezz'oretta l'abbiamo persa, minimo, minimo,
Sì.
perché l'emozione era tanta, veniva in mente quando io e te ci siamo abbassati per toccare, per bagnarci le mani nell'acqua dell'Adriatico, ma erano passati veramente tanti giorni. Esatto.
Tanti
Che hai
chilometri,
provato quando hai
soprattutto.
visto quella striscia azzurra all'orizzonte?
Ale, era stata un'emozione grandissima perché tutte e due. Ci aspettavamo in quella giornata, no? Dopo la collina, vediamo il mare, dopo la collina vediamo il mare, queste colline non finivano mai. E appena abbiamo scavalcato, penso che sia stata, adesso se non mi ricordo, la penultima forse, salita, è stata come una liberazione, cavolo, ce l'abbiamo fatta, capito? Quindi, lì è nata una sorta di miscuglio tra emozioni, adrenalina, euforia, comunque sia, energia, non so, si è mischiato tutto e lì proprio sono esploso in una gioia infinita che abbiamo condiviso insieme. È stato bellissimo quando te, no, hai detto, porca miseria, hai detto, c'ho un nodo alla gola perché. E sono ricordi dell'infanzia, quindi mi hai raccontato della tua infanzia in quelle zone, in quei mari, no? Che hai vissuto da piccolo. E quindi, cioè, le mie emozioni con le tue si erano proprio fuse. E ci siamo presi la nostra mezz'ora, ce la siamo goduta veramente, anche se era molto caldo in quell'ora lì, però è stato fantastico. Per noi era la fine.
Sì, guarda, per quello che ci riguarda, sia me che te, se quel giorno ci dissero guarda, la dovete finire oggi e mancavano ancora 25 km alla fine, noi l'avremmo comunque finita quel giorno. Se ce l'avessero detto, guarda, camminiamo, arriveremo a mezzanotte, ce la facciamo sulle mani, al contrario, come ti pare, ma l'avremmo comunque finita perché a quel punto la fatica non si sentiva più. Tant'è vero che ci siamo fermati a fare una storia e E tu come sottofondo hai messo The Riddle di Gigi D'Agostino. E a me mi è entrata in testa in maniera assurda e a sfregio, siccome l'ultimo pezzo per arrivare su Accapalpio era in salita, quindi abbiamo smesso di correre. Io ho preso il telefono, ho messo l'altoparlante con The Riddle a massimo volume, camminavamo con sta musica, sembrava che fosse arrivato il circo. Poi l'abbiamo spenta perché ci aspettava il sindaco. Tu ci
Il
avevi rimasti
sindaco.
dentro, i coatti, invece no, niente, no. Però è stata fantastica. Eravamo il morale fa tanto, fa tantissimo. Il nostro a quel punto era talmente alto che ci avrebbero tranquillamente potuto sparare alle gambe e l'avremmo comunque finita sulle mani. Quella so sicuro, guarda.
È vero, ne avevamo pure parlato, no? Di finirla il giorno stesso, soltanto dopo noi avevamo l'impegno da rispettare del 26 con le famiglie dell'Energy Family Project, quindi diciamo che quella sera ce la siamo goduta in un altro modo, quindi ci siamo rilassati, tutta l'adrenalina è scesa, anche lo staff, ricordiamolo perché è importantissimo, perché è vero che lo staff ci seguiva, ci faceva i rifornimenti e tutto, ma anche loro hanno avuto momenti d'apprensione perché molte volte non ci vedevano arrivare sul punto che avevamo stabilito e quindi si preoccupavano e anche loro stavano agitati, stavano sempre tesi e quella sera è stato fantastico perché a un certo punto ci siamo rilassati tutti a tavola, abbiamo ordinato queste pizze. E lì si è vista proprio l'adrenalina scendere, le preoccupazioni, la fatica è scesa e ci siamo talmente rilassati, insomma, che è stato fantastico come
È vero, sì, quella è
sensazione.
stata. È una delle sere che ricordo con più piacere, quella al centro sportivo dove eravamo alloggiati, nel senso che il camper l'avevamo parcheggiato al centro sportivo di Capalbio. E qui poi, insomma, siamo arrivati il giorno dopo, 2 giorni dopo, perché poi abbiamo fatto le cose con calma, a Orbetello dove ci ha atteso l'Energy Family Project, che ci ha fatto una sorpresa bellissima, ci ha dato delle medaglie, ci ha organizzato una festa che non ci aspettavamo. Quindi sono stati gentilissimi, le famiglie sono venute da Roma, quindi si sono fatti 180 km per venirci a salutare. Ci hanno fatto una medaglia e una targa, diciamo, commemorativa dell'evento, è stata stupenda. E quindi li ringraziamo sia a nome mio che di Simone, questa associazione di famiglie che noi abbiamo avuto l'onore di correre per loro, perché è stato veramente un onore. E che sensazione hai avuto quando sei arrivato, Simone, quando hai visto le bandiere arancioni dell'Energy Family Project, lo staff di nuovo, eccetera?
Ma allora, raccontiamola un po' dalla sera prima che ci siamo ripetuti 1.000 volte, ricordiamoci la bandiera dell'Italia. Io e te la pensiamo sullo stesso modo, no? E quella bandiera dell'Italia con cui siamo partiti il primo giorno, che ringraziamo l'Atletica di Civitanova che ci ha fatto l'in bocca al lupo, la partenza. Ci aveva donato questa bandiera dell'Italia firmata da tanti ragazzi, insomma, che fanno parte dell'Atletica. E quando eravamo lì al Vicoletto per aspettare per arrivare lì in piazza, abbiamo aperto questa bandiera e con Alessio l'abbiamo, diciamo, portata fino lì all'arrivo. E in quel momento l'emozione è stata tanta, cioè è stata come liberarsi di questi 400 poi 33 km alla fine tra strade sbagliate, sentieri persi e quant'altro. Ho fatto il conteggio, sono 433 km, mi ha dato il GPS, quindi l'emozione è stata bellissima, arrivare insieme tutti e due con questa bandiera lì e scrivere questo pezzo di storia che rimarrà nel mondo delle ultra trail, delle ultramaratona, ma soprattutto rimarrà nella nostra storia, la mia e di Alessio, che tramanderemo, ne parleremo sempre con chi ci chiederà e soprattutto con i nostri figli. E questo è l'importante, insomma. L'emozione è stata grande, grande, piena di gioia. Un'esplosione di questi colori arancione che avevano invaso un po' la piazza di Orbetello. L'arancione, ricordiamolo, che è il colore dell'Energy Family Project. E quindi è stato fantastico.
Bene, bene, sì, è vero, è stato estremamente emozionante. Poi, quando siamo partiti, eravamo dal tuo, Dal tuo lato ci hanno salutato, insomma, tutta la parte legata a te, e invece quando siamo arrivati, che era il mio, era un po' come se si fossero incontrate le due sponde dell'Italia. Tu rappresenti l'Adriatico, io rappresento il Tirreno, quindi alla partenza c'erano tutti i tuoi affetti e all'arrivo sono stati i miei affetti, quindi anche questa è stata una perfetta dualità, insomma, è proprio stato proprio un incontro e devo dire che una delle cose più belle che ho avuto modo di, poi metabolizzando l'evento, e probabilmente adesso poi mi dirai se corrisponde anche a te, che per la prima volta veramente io in tutti questi anni ho vissuto a fondo l'Italia, cioè sono stato per la prima volta estremamente orgoglioso di vivere in questo paese, perché è un paese e ne abbiamo visto soltanto, abbiamo attraversato quattro regioni, perché abbiamo toccato Marche, Umbria, un pezzettino di Lazio e la Toscana. Ma abbiamo visto il paesaggio cambiare, la vegetazione cambiare, profumi, colori, tutto, e attraverso dei paesaggi unici, cioè una cosa bellissima.
Sì, questo ne parlavamo sempre durante anche la corsa, no? Quando ci è capitato di vedere queste mega distese di grano, no? Oppure campi di girasoli, l'aria che cambiava, e questo me l'avevi fatto notare te, no? L'aria che cambiava, i profumi che cambiavano, a secondo della zona dove stavamo correndo. È stato bellissimo quando te cominciavi a dire: Simone, siamo vicini, vicini a casa, perché questo è l'odore del mare, quindi queste piante le ritrovi sulla costa, capito? È stato bello attraversare pure dei luoghi che erano deserti, dove comunque eravamo io e Alessio che correvamo e non c'era nessuno, c'era l'estremo silenzio. E anche questo è stata una parte di noi, no? Nei momenti, soprattutto dopo mezzogiorno, che c'è stati 2 giorni, mi sembra Grotte di Castro, Ale, correggimi se sbaglio,
Sì,
che è stato veramente, Grotte di Castro, vero? È stata veramente dura perché dopo mezzogiorno abbiamo preso solo sole, solo sole, il tasso dell'umidità era altissimo. Tra me e Alessio c'è stato un silenzio che è durato penso più di 1 ora e mezzo del cammino, e quel silenzio è perché ci eravamo chiusi nella nostra testa, nella nostra mente, perché dovevamo finire, quindi ci siamo concentrati sulla respirazione e sul passo, e siamo arrivati a Onano, me lo ricordo ancora, e forse ci siamo arrivati senza sapere come ci siamo arrivati, perché è stata veramente dura quella tappa. Abbiamo immerso la testa in una fonte, sembrava acqua nel deserto, per
vero.
rinfrescare, va bene, questa tagliala,
Va, ma sì.
per trovare un po' di sollievo. E quindi niente, è stato così, è stato questo avvicinarsi dall'Adriatico al Tirreno, è stata una escalation di emozioni tra colori, profumi e strade che cambiavano in continuo.
Fantastico, sì, è vero, è quella una delle cose più belle. E con questo io direi di non ti voglio rubare altro tempo, e già oggi siamo andati ben oltre la lunghezza del classico podcast, ma ci sarebbe da parlare per ore e ore e ore e ore, perché poi io e Simone comunque ci siamo trovati molto bene, quindi stiamo continuando a far frullare le teste per organizzare qualcos'altro nel futuro, ovviamente, perché non finisce qui. E quindi ovviamente ci sarà altro materiale da condividere prima o poi, più prima che poi, diciamo.
Vero, verissimo, stiamo già in movimento. Adesso facciamo passare qualche altro giorno e poi faremo un bel briefing per capire cosa fare. Comunque non ci fermiamo qui, questo l'abbiamo detto già il giorno dell'arrivo.
Esatto, nemmeno avevamo finito e già parlavamo della prossima avventura. E questo è quello che fanno i veri stoici, questo è quello che non farsi spaventare dall'avversità, lasciare che le avversità ci siano, programmare una soluzione, superarle senza troppe fanfare, troppi festeggiamenti, andare semplicemente avanti sulla propria strada senza farsi spaventare. E soprattutto avere fiducia in se stessi e nell'allenamento, perché se c'è una cosa che fa la differenza tra un evento ben riuscito e un evento invece che va completamente a rotoli è il provare le cose, l'allenamento, è l'avere fiducia sui propri mezzi, su quello che si fa, su come lo si pianifica. Se non si ha un buon piano, se non si prova e riprova, se non ci si allena, se non ci si investe tempo e risorse, quell'evento, quella prova sarà destinata al fallimento. Tu concordi su questo, Simone?
Concordo pienamente, Ale, abbiamo la stessa filosofia noi, che è difficile da far arrivare a un pubblico molto vasto, però trovare la giusta guida, quindi nello stoicismo come te insegni, io ho preso molto da te, soprattutto ho finito appena di leggere il tuo libro Ogni singolo giorno, che lo rileggerò per la seconda volta perché voglio fare mie ancora alcune tue scritture, quindi lo voglio rileggere per una seconda volta. E quello che io dico sempre ai nostri atleti, alle persone che seguiamo, il risultato esiste, il risultato arriva, però ragazzi ci vuole la costanza nell'allenamento, la qualità dell'allenamento, l'alimentazione, la respirazione, sono tutte componenti che rendono una persona forte, capace di gestire il proprio corpo. Poi, se ci mettete anche il freddo, come fa Ale, come io sto studiando adesso, mi si sto approcciando anch'io, veramente diventerete dei
Esatto,
supereroi stoici.
questo è fighissimo, il supereroe stoico, sarebbe è una cosa interessante, mi piace. Va bene, Simone, ti ringrazio tanto e guarda, quali sono i tuoi contatti? Se vogliono contattarti per la preparazione, se gli ascoltatori ci sono magari dalle tue parti o comunque vogliono contattarti per altre informazioni e tutto, dove ti possono trovare? Dacci qualche info in più.
Guardate, allora sui canali social trovate sia una pagina Facebook che è Simone Colombo Endurance for Life, oppure direttamente sulla mia palestra, che è la Palestra Metropolis, che si trova a Civitanova Marche, quindi potete direttamente contattarmi lì e poi possiamo valutare insieme, insomma, qualcosa.
Perfetto Simone, allora ti ringrazio a nome mio, a nome di tutti e noi ci sentiamo presto e buona giornata.